ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Poche ore dopo, col cuore pieno di sollievo e anche un po' amaro, perché il principe era dopo tutto di razza umana, Neville lasciava il sorridente stregone e su un bel cavallo bianco e accompagnato da un servo del duca cavalcava pensieroso alla volta di Napoli. Non si attardò a visitare Pompei né a fare il giro del Vesuvio, ma Napoli giunse tuttavia solo a sera tarda sotto un cielo brulicante di stelle. Esse gli parvero additare in ogni punto dello spazio azzurro la via del ritorno ai Paesi Bassi, e per dirla più chiaramente, in Europa. Che anche Napoli fosse Europa, con grande ingiustizia, egli non pensava, e di questo era senza dubbio molto felice. Intenzione del principe nella sua ritrovata pace di amico, che ormai era sicuro di avere in mano la sorte del suo protetto, sarebbe stata di ripartire l'indomani mattina presto se trovava un battello alla volta di Capri o, se non era possibile, intento più caro, alla volta dei Campi Flegrei, di cui si andavano già allora decantando, causa il risveglio della cultura classica, le tenebre magiche affioranti da questa o quella delle molte grotte. Dipendeva anche dal tempo. Per Capri doveva esservi calma perfetta di venti e di flutti, dato che Neville pativa facilmente il mare. Ma nell'una cosa, nell'altra si verificarono, in quanto uno sbalorditivo evento di cui il principe, probabilmente a causa dei venti che si erano appunto levati da est-nord-est e contrastavano il viaggio delle onde psichiche provenienti da Casoria, che era a sud, non ebbe premonizioni, stava per rivelarsi. Anzi, era già accaduto e solo in procinto di rivelarsi a lui. Fu niente meno che il ritorno alla locanda, appena qualche minuto dopo che il principe vi era giunto, di un Alberto Dupré fuori di sé dalla gioia, promesso sposo, nella casa dove era passata la morte di Brigitte, e già si affollavano come grandi ombre togate, dietro i familiari e i servi in lutto, le mute interrogazioni di quanto poteva esservi di nuovo o meno nel testamento e di quanto sarebbe toccato a questo e a quello, promesso sposo di un'Elmina incredibilmente disposta a concedergli la sua mano senza avere nemmeno ricevuto la domanda scritta e quindi, come è chiaro, senza alcuna perdita di tempo. La notizia fu data alle 10 di sera, come un rombo di tuono che annunci la primavera, a un Neville fatuamente intento, insieme al suo servo personale, a passare in rivista le camicie che più avrebbe gradito di indossare per la gita dell'indomani. «Apri, Ingmar!» gridò la voce esaltata e quasi esausta per la gioia del suo giovane protetto. «Apri! C'è una notizia straordinaria!» E come Neville, un po' impallidito, aperse, Albert, ridente, trafelato, felice, gli si gettò tra le braccia. «Elmina mi sposa!» Neville aveva imparato fin da ragazzo a non rispondere subito agli annunci terribili e questo era tale. Così, benché fosse ancora più pallido, non rispose. Tornò semplicemente vicino al letto, sulla cui coltre ricamata erano disposte le sue camicie, ordinò al servo di riporle, le avrebbe scelte più tardi, e inoltre di tenersi pronto alla partenza per Capri o Cuma l'indomani di buon'ora. Thank you. Albert nemmeno l'udì. Uscito il servo, andò alla finestra e la spalancò. «Mi sposa, mi ha accettato, sposa me!» ripeté come un pazzo, con una voce da cui non erano assenti orgoglio né, stranamente, una triste umiltà. Qui una certa ferocia, per fortuna, nell'animo fine del principe, sempre fuggevole, azzardò un calmo, continuando il giovane a occuparsi delle camicie. «Chiudi quel balcone, se non ti dispiace, Albert!» Spirava, infatti, un'aria un po' fredda, che quasi preludeva a cambiamenti in peggio della stagione, com'è nel mutevole e sempre capriccioso clima di Napoli. E poi, «Così ti ha accettato?» «Molto bene. Le hai detto sicuramente di quanto disponi?» «Gliel'ha detto Nodier», disse Ingrid. «E ti ha accettato lo stesso?» Albert volse verso di lui un viso quasi irriconoscibile, una dolcezza sovrumana, una quiete di fondo e anche una grande severità. «Sì, mi ha accettato lo stesso. È una cosa diversa da quanto supponi. Cerca di spiegarti, ti ascolto con la migliore disposizione, ma non capisco, diversa in che?» «In questo, che ella, Elmina, non mi ha scelto. Non intendeva, credo, proprio sposarsi, ma desiderava obbedire a suo padre, e ha promesso a suo padre, che lo desidera, di sposarmi e sforzarsi di essere una buona moglie. Tutto qui. Alfonso ha spiegato a Don Mariano la mia situazione finanziaria, che non sono ricco, salvo il modesto lascito di Maman e la casa di Liegi. Mi accetta lo stesso». Neville si sforzava di reprimere la folla di domande e anche la rabbia che gli faceva quell'incredibile racconto, soprattutto il mistero di un Don Mariano civile, ricchissimo commerciante, il cui nome era noto e onorato in tutte le capitali d'Europa, che chiede a un artista povero e straniero la grazia di accettare in moglie la sua amata figlia. «Mi par strano che Don Mariano ti abbia scelto come sposo, e sposo senza un soldo, della sua bella e ambitissima figlia, inoltre dopo averti visto appena una seconda volta in una così brutta circostanza. La cosa mi sembra curiosa. A te no?» «No. Perché?» Ma subito il volto di Albert si fece pensoso. «Sì, me lo sono domandato anch'io». Egli ammise sedendo sul letto e, liberandosi del mantello e di uno stivaletto che lo stringeva, allungò una gamba azzurra sulla coperta ricamata. «Ma lasciami ritornare, ti prego, a quel momento meraviglioso, in cui l'ho vista venirmi incontro. Eravamo nello studio di suo padre, Don Mariano alle spalle di lei, e sembrava chiedesse la carità, a me, pensa, e dirmi con bontà, guardandomi in fronte, accetto la mia sorte per l'obbedienza che devo a mio padre, mon cher Albert. Non desideravo alcun matrimonio, ma vivere con lui sempre. Così non può essere, sia come non detto». «Così ti ha detto?» «Sì, proprio. Suppongo che finora abbia nutrito qualche propensione religiosa e cresciuta con le monache, mi pare di aver capito». Ciò era in contrasto con quanto Neville aveva appreso dal duca sulla sua vera indole fin da bambina, sulla sua spietatezza verso la madre, che era stata una dura padrona di casa. Non esitò ad affermare con calma: «Forse ne ama un altro, ma sarà cosa da non potersi dire». «Possibile», annuì Albert, senza veramente comprendere. «Ha un'anima così profonda, così meravigliosa», e ciò dicendo parve piombare in un sogno. Neville tratteneva a stento il suo furore. Altre domande, le più pungenti, si formavano sulle sue labbra, altri interrogativi lo premevano, soprattutto la cecità di Albert, la suprema stupidità in cui era caduto, lo struggevano. Non vedeva nulla. Non vedeva il mistero che si nascondeva dietro quella reciproca carità di lei a lui, di lui a lei, e che l'artista chiamava amore. Forse la giovane aspettava un figlio da qualche spasimante impresentabile, magari uno sguattero, come già, sebbene un tempo lo spasimante fosse irraggiungibile solo per il suo ruolo regale, era accaduto all'ava materna. O forse, altra ipotesi, gli venne in mente, pensando al movente cristiano che aveva indotto il guantaio a sposare tanti anni prima una sua umile lavorante, un simile intento, compiere un'opera buona, lo spingeva adesso a rendere felice uno sconosciuto artista straniero. Forse un secondo voto. Perché? Si meravigliò di non aver chiesto ancora allo scultore in quali modi e tempi si fosse svolta quella scena meravigliosa. Allora don Mariano sapeva già della subitanea ammirazione di Alberta per sua figlia. E da chi lo aveva saputo? Oh sì, rispose spensieratamente Alberta, lo sapeva, glielo aveva detto, ma senza darvi troppa importanza, Nodier. E questo? Come poteva bastare a fargli supporre che tu e lei, insomma, che tanto tu che l'altra, potesti avere in questa faccenda un serio interesse reciproco, tanto da giungere all'idea di sposarvi? Non è sorprendente. Ed Elmina, come ha immaginato? Voleva dire che tu l'ammiravi, ma Albert lo interruppe. Non ha immaginato, credi? Semplicemente ti ha visto, l'altra mattina, da una finestra dello studio di don Mariano, mentre andavi a ritirare una lettera. Ha capito che era una lettera per don Mariano, voglio dire, e ciò perché il custode le ha riferito, è andato apposta su in casa, che l'avevo portata io, ma aggiungendo che tu, per qualche ragione, eri venuto a riprenderla. E ha voluto sentire da me se ne sapevo qualcosa. La madre aveva chiuso gli occhi da poco, e io le ho detto la verità, che era una mia domanda di matrimonio, e che tu probabilmente ti opponevi, perciò eri corso a ritirarla. Le hai detto questo?
Sì.
E lo pensi? Albert sorrise tristemente. Deve essere stata una bella scena, commentò il principe, abbuiandosi sempre di più. Il letto di morte, gli astanti in lacrime, e lì, dietro una tenda della finestra, tu e lei che vi scambiavate confidenze tanto onorevoli.
Non è stato lì, né in quel momento. È stato dopo, invece, e in un salottino accanto.
Chi può dir sonno in occende, chi può dir sarò felice, chi può dir sarò felice.
Mi odierà, dunque, disse dopo una lunga pausa, come amareggiato il principe, che si era fatto pensieroso.
Non ti odia. Pensa che tu sia geloso del mio affetto, di me, che ti dispiaci se mi allontano, ti dispiaci per questo.
La cosa era tanto vera che il principe sul momento non si curò di smentirla o giustificarla. Si trattava comunque di un disastro. Le verrà in mente, suppongo, che ho fatto ciò, sottrarre la tua domanda, perché anch'io innamorato di lei, e ti sposa perché in guerra con me. «Oh, tu vuoi angosciarmi, farmi pentire, ma non ci riuscirai, mai, mai!» esclamò ridendo e improvvisamente rianimato il giovane fidanzato, e saltando giù dal letto, corse di nuovo davanti al balcone, ne spalancò i battenti. Entrò una folata di vento fresco, che annunciava forse burrasca, e subito si videro sul mare grandi nuvole bianche, dagli orli argentati, come sono a Napoli la notte, correre verso ovest, nel cielo attraversato da una pallida luna che sembrava anch'essa fuggire. «Oh, mai avrei pensato!» esclamò ancora Duprè guardando quelle nubi, quel magico cielo tutto luci fuggenti e nascoste. Mai avrei pensato che fosse così meraviglioso vivere e vivere a Napoli. Ingmar, io resto, lo sai, è deciso così. Resto in questa città di gioia, ripeté, girandosi di nuovo verso l'amico, i grandi occhi azzurri come allucinati. «Aprirò qui un mio studio, lavorerò, amerò, sarò amato, passerò il tempo, diventerò vecchio, qui, e questi ricordi di gioia infinita addolciranno, io credo, se l'avrò, la mia vita fino all'ultimo, fino all'ultimo», concluse quasi in un grido mitemente. Ingmar, a questo punto, volse le spalle generosamente a tutta la sua violenta ostilità per il Mina, al disprezzo che aveva accolto nel cuore per lei, ed anche a infauste previsioni, alimentate forse dal pregiudizio per la sua crudeltà verso il Cardillo, e decise di sostenere quella felicità del suo protetto come meglio avesse potuto. Al cuore di lei, alla paura che ne aveva e anche a tante cose che gli apparivano ora oscure, ora chiare, ma sempre fuggenti e segrete come quelle nubi lunari che volavano nel cielo di Napoli, non voleva per ora pensare.
Pietà di del delitto e il fallir necessità, il fallir necessità. Chi morir sono innocente, chi morir sarò felice, chi morir sarò felice se nel padre delinquente, se nel padre delinquente vane figli l'ira ultrice a punir la reità. Chi può dir sarò felice, chi può dir sono innocente.